Buonasera a tutti, iniziamo questa seduta consigliare. Procedo con l'appello. Soini Claudio, presente. Aprone Francesca, presente. Cattoi Vanessa, presente. Cristoforetti Gigliola, presente. De Michele Stefano, presente. De Rossi Gabriele, presente. Gatti Stefano, presente. Giorgi Angelo, presente. Lorenzini Luigino, presente. Marasca Gianni, presente. Martinelli Mauro, presente. Mattei Giuliano, presente. Mondini Sergio, presente. Parmesan Stefano, presente. Saiani Gianni, presente. Sega Daniele, presente. Speziosi Michela, presente. Zendri Gianfranco, presente. Quindi 18 presenti, nessuno assente, scrutatori entrambi presenti, quindi direi che possiamo iniziare. Io non ho comunicazioni da darvi, quindi passo la parola al sindaco. Prego. Niente, non ci sono comunicazioni nemmeno da parte del sindaco, quindi iniziamo con i punti all'ordine del giorno. Sì, consigliere De Rossi, prego.
Buonasera a tutti. Una informazione mi chiedevano alcune persone. La strada a Marani, in località Prati, quando verrà almeno riaperta al passaggio pedonale? Solo per il fatto che è tracciata anche sulle varie mappe date ai cicloturisti in merito ai percorsi per le biciclette, e se non si sa che è aperta l'altra strada sopra, perché non c'è un cartello di divieto o di deviazione prima venendo da Via del Santuario, si capita appunto ai prati, bisogna girarsi e tornare indietro. Solo per capire quando verrà riaperta al passaggio almeno pedonale, anche perché l'altra strada che si può percorrere non è agevole, soprattutto per le bici da corsa, non per le mountain bike, ma per le bici da corsa non è messa benissimo. Chiedo solo un'informazione.
Grazie consigliere De Rossi, prego sindaco.
Sì, buonasera a tutti. Beh, molto velocemente. La strada era stata oggetto di sinistro da parte di un camion che ha in maniera inopinata percorso quella strada, e purtroppo ancora non abbiamo capito la provenienza di tale camion. In prima battuta quindi con l'assicurazione abbiamo cercato di fare degli accertamenti che però purtroppo non hanno avuto esito, quindi adesso stiamo valutando se aprire la strada in maniera provvisoria, visto che c'è un muro di sostegno crollato, se aprire la strada in maniera provvisoria con delle transenne oppure aspettare il rifacimento del muro tramite incarichi progettuali che stiamo predisponendo per una serie di muri di sostegno, per non farne uno apposito, e quindi questa è in fase di valutazione, per cui cercheremo di riaprire il prima possibile, però sarebbe bello riaprirlo in sicurezza, questo concetto.
Grazie sindaco. Bene. Prego, consigliere Mondini.
Grazie. È solo per una nota che interessa, credo, l'assessore Gatti. Il consiglio scorso ci è stato relazionato sulla situazione cave, promettendoci la relazione che non abbiamo ancora ricevuto. No. Grazie. Allora, no, se è così me ne scuso, non l'ho vista e me ne scuso. In via. Grazie.
Avevo sollevato la questione anche all'interno di capigruppo e adesso vado a memoria, ma mi sembrava che l'avessero caricata. L'ho anche scaricata, ma controlliamo al volo.
Grazie, bene. Iniziamo quindi con il primo punto all'ordine del giorno. Salutiamo la dottoressa Baldassarri che è qui con noi eventualmente per rispondere a determinate domande sui primi due punti. Allora, approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2022, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 10 del decreto legislativo numero 118/2011 e successivi. Leziona per noi, assessore Speziosi, prego.
Buonasera a tutti e do lettura di una breve relazione sul bilancio consuntivo dell'anno 2022. In questa sede siamo quindi chiamati ad approvare il bilancio consuntivo per l'anno 2022 del nostro comune. Il bilancio consuntivo, viene anche chiamato rendiconto di gestione, rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e di controllo previsto dal legislatore nell'ordinamento contabile. È l'atto con cui la giunta comunale rendiconta e certifica le entrate e le spese effettivamente sostenute per la gestione dell'ente di fronte al Consiglio Comunale, che ha quindi la competenza per l'approvazione definitiva. Si tratta di una sintesi di fine periodo che serve a rendere conto alla comunità del corretto utilizzo delle risorse a disposizione del Comune. In conclusione viene evidenziato se le risorse sono state ottenute e utilizzate in conformità al bilancio di previsione nel rispetto delle normative vigenti in materia. Tale documento consente anche di misurare gli obiettivi raggiunti e la realizzazione dei programmi previsionali, di valutare i risultati definitivi della gestione economica relativa all'anno precedente e gli effetti socialmente rilevanti. Il rendiconto si compone di una serie di documenti, come avete avuto modo di consultare nell'area riservata, il conto economico, lo stato patrimoniale, e il conto del bilancio e la relazione sulla gestione, che espone i dati più significativi dell'ente riportando le risultanze finali dell'esercizio. È il documento completo dove potete reperire tutte le informazioni necessarie per fare anche le vostre valutazioni. Il bilancio di previsione 2022-2024 del Comune, unitamente al documento unico di programmazione, è stato approvato con delibera consigliare numero 8 del 3 marzo 2022. Nel corso dell'anno sono subite varie variazioni sia di competenza che di cassa. Le variazioni che si sono verificate sono 7 di competenza del Consiglio e nessuna delibera per il riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio. Numero 15 variazioni di competenza della Giunta come previsto dai commi 5 bis dell'articolo 175 del decreto legislativo 267/2000 e numero 46 variazioni della responsabile del servizio finanziario come previsto dall'articolo 175,5 e 4 del decreto legislativo 267/2000. Il risultato di amministrazione per l'anno 2022 conclude in 8.992.417,29, un importante avanzo di amministrazione che costituisce un indice positivo ed evidenzia la capacità dell'ente di coprire le spese correnti di investimento. Al contrario, se avessimo avuto un disavanzo, si dimostrerebbe una scarsa capacità di previsione. Una parte dell'avanzo di amministrazione deve essere destinato a fondo crediti di dubbia esigibilità, un fondo necessario per far fronte ad eventuali crediti di dubbia e difficile esazione, il cui ammontare è determinato in relazione alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno dei precedenti anni. Poi abbiamo l'accantonamento del fondo TFR, una parte vincolata destinata ad una specifica destinazione all'interno della spesa. Il risultato di amministrazione per l'anno 2022 conclude in 6.139.692,58, che è dato da un fondo, come potete aver visionato insomma nei documenti allegati, da un fondo finale di cassa all'1.1 di 4.878.042,51, un lavoro importante di riaccertamento dei residui attivi e passivi, residui attivi per 11.349.932,47, residui passivi per 5.627.340,20, investimenti, un affondo pluriennale della parte corrente 280.337,53 e un fondo pluriennale per invece la parte straordinaria per 1.327.879,96, che appunto dà come risultato 8.992.417,29. E di questo avanzo di amministrazione, una parte per un ammontare di 715.625,01 deve essere accantonato per legge al fondo TFR, e poi abbiamo accantonato, come previsto dalla legge, 28.500 euro un fondo contenzioso e 1.568.625,61 in crediti, in un fondo crediti dubbi esigibilità. Quindi il totale della parte accantonata ammonta a 2.312.750,62, che vedete dettagliato nell'allegato A del rendiconto. La parte vincolata ammonta a 425.495,92, che lo vedete dettagliato nell'allegato A2 del rendiconto, che comprende tutti i vincoli derivati dalla legge e i vincoli derivati dal trasferimento, di cui ad esempio anche i fondi Covid, che ammontano complessivamente per l'anno 2022 in euro 388.171,98. Poi la parte destinata agli investimenti ammonta a 114.478,71, che lì potete vedere dettagliati nell'allegato 3. Insomma, il totale della parte disponibile, come accennato poco fa, ammonta a 6.139.692,58. E l'avanzo di amministrazione, una volta approvato in questa sede, può essere utilizzato al momento dell'approvazione del rendiconto per copertura di eventuali debiti fuori bilancio, non è il nostro caso, per provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, per il finanziamento delle spese di investimento, per finanziamento della spesa corrente a carattere non permanente e per l'estinzione anticipata dei prestiti. Il fondo cassa al 31/12/2022 ammonta a 4.878.042,51. È stata per l'anno 2022 mantenuto la salvaguardia degli equilibri e entro il mese di luglio dovremo fare poi una delibera consiliare dove si darà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, come abbiamo fatto ogni anno. Altro parametro previsto all'interno del bilancio consuntivo dell'amministrazione è quello di indicare il tempo medio dei pagamenti effettuati, l'indicatore per l'anno 2022 è pari a meno 9,68 giorni, quindi si pagano le fatture 9 giorni prima della loro scadenza in media. Il dato dell'anno precedente era di 6,90 giorni, quindi 6 giorni in anticipo, quasi 7. E quindi insomma è anche un buon dato. La parte corrente, per quanto riguarda poi il dettaglio del nostro bilancio 2022, conclude la parte corrente in 3.857.927,60, che riguardano le entrate tributarie del titolo primo. Le entrate tributarie esprimono quindi la potestà impositiva dell'ente, sono costituite principalmente, come ben sapete, dall'IMIS per 3.855.458,99. Le entrate da trasferimenti tributari del titolo secondo per 3.653.647,11 comprendono le assegnazioni provinciali di finanza locale destinate genericamente senza vincolo di destinazione al finanziamento delle spese di funzionamento e gestione degli ordinari servizi comunali, in particolare sono composte dal fondo perequativo al netto delle decurtazioni relative al gettito IMOP e al gettito degli immobili categoria D. Comprende il contributo per i servizi bibliotecari e la compensazione per l'abolizione dell'addizionale del consumo di energia elettrica. Si comprende anche il fondo per specifici servizi comunali, per la gestione del servizio di custodia forestale, il contributo provinciale per i servizi socioeducativi alla prima infanzia, asilo, nido e tagesmutter, i contributi in conto annualità per le opere pubbliche finanziate dalle singole leggi di settore, progetti di collaborazione con la PAT nel mondo del lavoro e delle categorie sociali più deboli e disagiate, denominate Azione 19, Queste squadre sono state impiegate in interventi finalizzati alla realizzazione di lavori di abbellimento urbano e rurale e riordino archivi. Comprende anche il trasferimento provinciale per il finanziamento delle spese di funzionamento del Corpo di Polizia Municipale, costituito tra il Comune di Ala, Ente Capofila e Avio, e infine contributo e il finanziamento assegnato dalla provincia per il piano Giovani Ambra, che riguarda il nostro comune, che anche qui è Ente Capofila con i comuni di Avio, Brentonico, Mori e Ronzo. Al titolo terzo invece ci sono le entrate extratributarie, che ammontano a 3.578.867,44, che queste vanno poi a finanziare la parte corrente. Quindi le entrate, i trasferimenti tributari, gli investimenti, mentre la parte corrente dalle entrate extratributarie. In queste categorie rientrano i proventi relativi ai servizi comunali a pagamento, che complessivamente confermano il gettito dell'esercizio precedente, comprendono i servizi di acquedotto, fognatura, la gestione degli impianti sportivi, il servizio di asilo nido, il corrispettivo del servizio elettrico e le sanzioni per la violazione del codice della strada. Comprendono i proventi derivati dalla gestione dei beni comunali, gli interessi attivi calcolati nella gestione di cassa, gli utili derivanti dalle partecipazioni azionarie per un importo di 448.534,08. Le società con partecipazione diretta che abbiamo sono sempre le stesse, come il Consorzio dei Comuni Trentini, Dolomito Energia Holding, Primiero Energia S.p.A., Trentino Digitale S.p.A., Trentino Riscossione S.p.A. E poi abbiamo le entrate straordinarie, che concludono in 6.162.919,78, che sono destinate alle spese di finanziamento. Comprendono principalmente i contributi e trasferimenti provinciali, contributi di concessione, alienazioni, contributi da altri enti e l'avanzo di amministrazione applicato. In applicazione ai nuovi principi contabili, l'importo impegnato corrisponde alla quota della spesa esigibile, mentre la spesa che viene scadenza in esercizi futuri viene reimputata a tali esercizi. La reimputazione della spesa comporta la traslazione degli impegni della competenza ad esercizi futuri. Gli importi reimputati non sono finanziati da entrata specifica, sono stanziati in un capitolo di spesa di fondo in competenza e tale importo non impegnato corrisponde appunto al fondo pluriennale vincolato in entrata, a finanziamento di tutte quelle spese reimputate in esercizi futuri dal fondo pluriennale. Le spese correnti ammontano a 11.365.160,55, mentre le spese per investimento in conto capitale sono riportate dettagliatamente all'interno della relazione e ammontano a 5.510.785,17. Mi preme sottolineare questo dato in quanto ad esempio nell'anno 2021 il totale impegnato ammontava a 3.044.386,68. È vero che una buona fetta riguarda l'acquisto e tutto il lavoro che è stato fatto per la predisposizione dell'avvio dei lavori dell'area ex Pasqualini, ma comunque denota insomma un incremento dell'impegnato e di conseguenza un incremento di quello che è stato il risultato rispetto ad altri anni insomma conseguito, quindi un buon segnale senza dubbio. Gli organismi partecipati, come vi ho linkato prima, sono il Consorzio dei Comuni Trentini, Trentino Digitale, Dolomiti Energia Holding S.p.A., Primiero Energia S.p.A., Trentino Riscossioni APT. Nel corso del 2022 non sono stati attivati nuovi mutui e pertanto non sono stati sostenuti oneri per interessi passivi. Il Comune non ha in essere alcuna forma di indebitamento e non ha sostenuto nessun onere per l'anticipazione di tesoreria. Il revisore attesta che la relazione presentata dalla Giunta è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, quindi una relazione congrua. In base ai documenti consultati attesta che non sono state rilevate irregolarità o inadempienze. La gestione finanziaria tiene conto dei principi della nuova competenza finanziaria potenziata per l'accertamento e l'impegno sulla base del decreto legislativo 118/2011, nonché del principio contabile applicato della competenza finanziaria. Il conto del bilancio riflette in maniera attendibile e le risultanze contabili, l'ente ha provveduto ad effettuare il riaccertamento ordinario dei residui, sono stati rispettati gli obiettivi di finanza pubblica e il fondo crediti dubbia esigibilità risulta congruo. In preme inoltre sottolineare che non sono state non si è avuto alcun onere riguardo alle spese di rappresentanza, perché nel momento in cui c'era la necessità di avere questo tipo di spesa ce le siamo sempre le abbiamo sostenute direttamente come giunta, e quindi le spese di rappresentanza non è stato speso alcun euro, insomma. Il bilancio consuntivo è sicuramente frutto di un'attenta gestione, questo lo dimostra il fatto che appunto abbiamo degli importi importanti e a disposizione abbiamo un avanzo altrettanto importante che ci consente di fare un'adeguata programmazione, una valutazione ponderata per il futuro del nostro comune.
Grazie mille Assessore Speziosi per la lucida relazione. Apriamo la discussione in merito a questo punto. Ci sono interventi? Prego, Sindaco.
Velocissimamente, ringrazio anch'io la dottoressa Baldessari che si è prestata a rimanere con noi fuori dall'orario di lavoro. Ringrazio l'Assessore Speziosi per la sempre chiara ed esaustiva relazione. Come vedete è un rendiconto positivo con un avanzo di amministrazione importante, chiaramente dato anche dal fatto che trasciniamo delle opere a bilancio da tanto tempo, vedi il centro di protezione polifunzionale ex Pasqualini, vedi la ciclabile di via Autari, ciclabile sub che stiamo forse arrivando a conclusione, perché ecco questa magari una comunicazione, ne approfitto. Quella ciclabile che ci sta facendo un po' sudare, per la verità abbiamo fatto conferenza dei servizi 2 settimane fa con il progetto definitivo, avevamo tutti i pareri favorevoli a parte RFI che ci chiede ulteriori costi per fare delle recinzioni a confine con la ferrovia, per cui insomma stiamo attendendo il parere da parte di RFI per poi procedere con quell'opera che, come sapete, abbiamo già finanziata da tempo per oltre 500.000 euro, se ricordo bene, da parte della Comunità di Valle sul fondo strategico. Quindi opere chiaramente che incrementano l'avanzo amministrazione, che però ci viene anche comodo, anche perché ricordo che l'avanzo amministrazione, se non tutto, in gran parte ci serve per l'accantonamento per la nuova scuola media, che ricordo sempre comunque, stiamo parlando di un importo di circa 18 milioni di euro, ne abbiamo finanziati la metà indicativamente, per cui insomma la parte rimanente deve essere perlomeno il momento garantita con l'economia del comune, anche se poi andremo chiaramente a batter cassa al momento opportuno. Quindi insomma questo avanzo, chiaramente in parte l'avanzo libero potremo utilizzarlo per sostenere alcune opere di manutenzione che abbiamo a bilancio però finanziate con le alienazioni, per cui riusciremo a sostituirle magari con qualcosina dell'avanzo, opere di manutenzione, alcuni muri di sostegno e alcune insomma opere appunto di manutenzione su cui vorremmo entro l'anno poter concretizzare, perché le alienazioni sapete anche voi insomma che non si concretizzano subitissimo, per cui insomma questo è un rendiconto sicuramente secondo me positivo, e quindi ringrazio ancora di quanto è stato relazionato, grazie.
Grazie Sindaco. Ci sono interventi in merito? Prego.
Salve, buonasera a tutti, anche da parte mia. Innanzitutto ringrazio la dottoressa Baldassarri per il lavoro insomma, che ha sempre svolto in maniera egregia. Devo dire che non è semplicissimo leggere tutti i documenti, sono 39 più. Sono un sacco di tabelle e non è per nulla banale leggerlo, per cui diciamo che anche il nostro intervento dal punto di vista politico mi sento, insomma, è anche in parte limitato, mi viene da dire, nel senso che è davvero difficile, visto che nessuno di noi, cioè, essendo eletti, non siamo tecnici, quindi non sappiamo entrare nel merito. E comunque sicuramente si nota la precisione, insomma, di tutti gli, da parte di tutti gli uffici. E volevo giusto, vado a flusso, volevo giusto un attimo capire da parte vostra, e qui chiedo all'assessore Speziosi se sa, e qualche informazione riguardo al PNRR e a, eventualmente, se appunto è stato possibile sfruttare, attingere al PNRR tramite delle progettazioni, nel senso che io ho provato a cercare all'interno dei documenti, l'unica citazione al PNRR all'interno degli obiettivi, agli obiettivi strategici, e volevo un attimo capire gli obiettivi operativi, scusate, e volevo un attimo capire se effettivamente era stato, si era riusciti a fare qualcosa in quell'ambito. La seconda cosa è che vedevo gli indicatori in allegato D, uno dei 40 punto documenti, dove si vede che effettivamente il nostro comune è sano, tutti gli indicatori sono negativi, per cui appunto non ci sono dei segnali d'allarme. E ho visto che ci sono delle soglie, io qui lo so, cioè sicuramente è stato fatto così perché per legge è sufficiente questo, però chiedevo se magari fosse possibile che negli anni prossimi affiancare al fatto del sì o no dell'indicatore anche qual è il valore corrente che il comune ha raggiunto, giusto per dare anche un po' più di visibilità. Giusto per fare un esempio, se l'indicatore 1.1 deve essere inferiore al 48% per essere sani, sarebbe interessante sapere qual è la percentuale a cui siamo, giusto per poter anche confrontare, per capire quanto vicini siamo al limite, no? Poi sicuramente questo è sufficiente dal punto di vista legale, certo, insomma, però anche ai fini della trasparenza, per aiutare anche la lettura nostra, sarebbe interessante, insomma, avere queste informazioni. E l'ultima cosa che mi sento di dire è, ne abbiamo parlato anche a capigruppo, le variazioni di bilancio sono tante perché siamo obbligati a farne tante, nel senso che il fatto di dover pianificare di fatto 3 anni in anticipo determinate cose ci obbliga a mettere a bilancio, e poi se c'è un imprevisto ci tocca spostare. Ora, queste variazioni di bilancio, quando sono fatte in consiglio comunale, sono un po' una sofferenza, non tanto perché perdiamo tempo, perché non è così, ma perché il fatto di avere una variazione di bilancio secondo il regolamento corrente non ci permette né di portare interrogazioni né di portare mozioni, e questo è un limite. Abbiamo parlato in capigruppo la volta scorsa, abbiamo delle mozioni presentate a febbraio che ancora non siamo riusciti a discutere, e ogni volta diciamo la prossima c'è una variazione di bilancio, la variazione di bilancio, seppur risultando magari occupa 10 minuti, 15 minuti di discussione, risulta come una discussione di bilancio, e quindi da regolamento non possiamo discutere interrogazioni, anche se una oggi è entrata, diciamo, un po' a gamba tesa da parte della maggioranza. E quindi qui l'impegno, allora, noi come capigruppo chiaramente abbiamo proposto, se fosse possibile, di cambiare il regolamento nel limite del possibile e del ragionevole. Siccome comunque è un processo lungo, abbiamo chiesto a questo punto di fare purtroppo 2 consigli comunali al mese, dico purtroppo perché comunque si va a pesare sulle casse del comune, che quindi non è sicuramente bello, però non lo facciamo per avere più soldi in tasca, chiaramente, lo facciamo perché ci sono delle richieste che vengono dalle minoranze o anche dai cittadini, che non possiamo praticamente discutere qui. E quindi, niente, l'unica cosa è, se la via del cambiare il regolamento non è fattibile, se la via di fare il consiglio comunale non è piacevole, cercare di ridurre al minimo anche le variazioni di bilancio in consiglio comunale, diciamo che potrebbe portare a facilitare, insomma, la discussione di questi punti. E ecco, grazie.
Grazie consigliere Parmesan. Preferisce, assessore, rispondere subito 1-1? Allora lascio la parola a assessore Speziosi.
E Sì, per quanto riguarda il PNRR non trova resoconto all'interno della relazione e all'interno dei documenti depositati, perché sono praticamente tutti sull'anno 2023. E ne abbiamo parlato dettagliatamente nel corso del bilancio previsionale, e lei purtroppo non c'era, e comunque proprio nel DUP, se vuole andare a ricercarlo, c'è proprio un dettaglio a pagina 34, da pagina 34 in poi, dove vengono elencati tutti i progetti alla quale siamo potuti accedere, che riguardano appunto, se vuole gliel'elenco, sono praticamente degli interventi riguardanti l'efficientamento energetico, che sono finanziamenti di tre tranche da 70.000 euro, e poi tanti finanziamenti, che c'è anche una variazione di bilancio che abbiamo fatto a dicembre, che riguardano il processo di digitalizzazione che abbiamo attivato all'interno del nostro comune, che riguarda ad esempio un finanziamento di 121.992 euro per l'abilitazione in cloud per le PA dei comuni. È previsto appunto sull'anno 2023, l'abilitazione a un altro finanziamento di 155.000, sempre sulla missione riguardante la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività legati appunto all'abitazione, anche questo in cloud, l'adozione dell'app IO, che prevedeva appunto anche questo un finanziamento dal PNRR di 17.150, e un altro progetto di 14.000 euro, che è l'utilizzo delle piattaforme di identità digitali SPID all'interno appunto della struttura. Quindi tutto sono centrati, diciamo, su quello che è la questione digitale, ma anche quello che riguarda l'efficientamento energetico. Poi nella variazione che andremo a fare più tardi, il punto all'ordine del giorno, il punto successivo all'ordine del giorno, andiamo a prevedere poi un'ulteriore variazione che riguardano dei lavori sulla piscina, e con un finanziamento anche derivante dal PNRR. E per quanto riguarda l'allegato D, possiamo indicare la percentuale, il valore, non solo sì e no, è una cosa che possiamo metterla in relazione, magari dettagliarla meglio, non c'è nessun problema. E mentre per quanto riguarda le variazioni di bilancio, è vero, sono tante, è cambiato il sistema di bilancio da qualche anno, insomma dal 2016, e quindi purtroppo le cose sono cambiate, le variazioni, come ho sempre detto e come ormai penso che sia consolidato e recepito, non sono oggetto di mancata programmazione o di programmazione fatta così a pressapoco, insomma, ma è proprio frutto di un evolvere delle necessità che la struttura chiede, i servizi, gli uffici ci chiedono di aggiornare il bilancio in base a quello che sono le esigenze e i bisogni dei nostri cittadini. Quindi mentre per la questione di eventualmente modificare il regolamento, quello è una cosa che deve essere fatta tutti assieme, insomma, oppure può essere decisa a capigruppo, può essere proposta e magari può essere accettata nel caso cui ci sia una semplice variazione, una variazione di piccola entità potrebbe essere ritenuto magari e condiviso il fatto di fare lo stesso l'integrazione, non so, dove è una cosa di cui si potrebbe parlarne tutti assieme e valutarne, insomma.
Integro io alcune considerazioni mie sulle richieste del consigliere Parmer. Beh, innanzitutto sul bilancio difficile da leggere, condivido. I bilanci delle amministrazioni pubbliche sono difficilissimi per tutti sicuramente. Stiamo cercando, soprattutto gli uffici, di renderli più chiari possibili, però effettivamente la norma non è assolutamente cosa per tutti. Il primo, il sottoscritto, anche se meno male ci si naviga tutti i giorni, è sicuramente difficile da leggere. Ringrazio, ecco, prima non l'ho fatto, lo faccio adesso, la dottoressa Baldessari, il suo ufficio, anche per la tempestività con la quale abbiamo portato in rendiconto in consiglio comunale. Ricordo che tanti consigli comunali ancora non hanno approvato il bilancio di previsione, quindi ecco, appunto, quindi comuni anche di una certa struttura purtroppo per una serie di problemi non hanno ancora approvato i bilanci di previsione. Noi stiamo approvando il rendiconto, perché questo va a merito sicuramente a maggio dei nostri uffici. Questa è la prima cosa. Su PNRR l'ha già detto appunto l'assessore Speziosi, tanto abbiamo fatto più sul 23 che sul 22, chiaramente, perché il rendiconto ovviamente riguarda il 22. Sul 23 abbiamo tanti bandi partecipato e tanti li abbiamo positivamente vinti, chiamiamo così, sull'innovazione e la digitalizzazione, per cui insomma ha fatto il resoconto l'assessore Speziosi. L'altra volta, se vi ricordate, in consiglio comunale avevo dato comunicazione che un altro bando che abbiamo vinto per 2 milioni e mezzo di euro è stato per le scuole, per l'edilizia scolastica, che ci verrà comodo per il discorso del convitto, dell'ex convitto, per il quale anche lì chiaramente ricordo che sono tante le risorse da mettere a disposizione, oltre 8 milioni di euro, e ne abbiamo 5 e mezzo finanziati, per cui insomma questo bando l'abbiamo vinto. Anche qui ringrazio gli uffici, l'ho fatto l'altra volta ma ci ritorno, perché è un bando al quale hanno partecipato in pochi come comuni, forse noi e un altro comune, non ricordo chi, però quindi insomma 2 milioni e mezzo importanti da portarsi a casa. Degli indicatori ha già detto l'assessore, non ci metto il becco chiaramente. Per quanto riguarda invece i consigli comunali, è vero che abbiamo lì purtroppo alcune mozioni da discutere, questo sicuramente ce ne faremo carico, e magari posso dire fin d'ora che in giugno faremo un altro consiglio, così magari smaltiremo il pregresso. Per quanto riguarda poi il futuro, l'ha detto prima l'assessore Speziosi, insomma ragioniamoci e cerchiamo di trovare un qualcosa che possa essere condiviso da tutti, una modalità che possa magari, non so, risolvere questo problema in parte, perché sapete che quando si parla di bilancio i tempi se ne vanno, per cui chiaramente bisogna cercare e dosare le cose come meglio si può, per cui insomma facciamoci, ragioniamoci ben volentieri. E altra cosa, ecco, variazioni di bilancio, ahimè, questo l'avevamo detto ancora anni fa, col bilancio armonizzato siamo obbligati a fare tante variazioni, perché entro l'anno chiaramente il bilancio deve essere una volta si poteva trascinare, ora non più, per cui le variazioni vengono a volte anche immediate, come quest'anno per esempio nel 23 ce ne saranno più di una, anche perché ricordo che sugli investimenti ancora i comuni non hanno nulla a disposizione, no? Perché promessa della giunta provinciale da protocollo d'intesa è parlare di importi di investimento all'assestamento ormai di luglio da parte della provincia, quindi lì sarà un susseguirsi di variazione chiaramente, perché noi abbiamo previsto nel bilancio previsionale alcune opere, proprio come dicevo prima, finanziate con le allineazioni in attesa di questa linea di investimento. Sui giornali per la verità si parlava qualche settimana fa di un importo, no, dedicato ai comuni, però ancora di questo non c'è certezza, cioè il budget quest'anno ancora non ci è stato concesso, questo è chiaro, quindi anche lì dobbiamo capire per gli investimenti come fare. Un investimento sicuro sarà quello derivante dagli avanzi di amministrazione della comunità di valle, che ammontano circa, mi sembra di capire, in 3 milioni di euro. Anche giovedì c'è consiglio dei sindaci dove si andrà a deliberare il rendiconto. Quindi da lì si capirà qual è l'ammanzo di amministrazione esatto e come potrà essere ripartito fra i 17 comuni della Valle Agarina. Insomma, dovremo definire i criteri. Per cui insomma, ecco, le variazioni di bilancio sono purtroppo, o per fortuna, dovute, e non possiamo derogare a questo perché le esigenze sono tante. Cerchiamo di trovare una soluzione per quanto riguarda il discutere le mozioni e le interrogazioni, ecco, questo sì.
Grazie Sindaco. Sì, per quanto riguarda appunto, sempre tornando solo un secondo sul discorso delle mozioni, della discussione delle mozioni e interrogazioni, dove sono dei punti di bilancio, come abbiamo detto, al limite dobbiamo seguire un determinato iter. Certo che andare a modificare il regolamento crea poi un precedente sul tipo di variazione, cioè è vero, ci sono delle variazioni di bilancio più snelle, diciamo, però ci possono essere delle cose molto più corpose se noi inseriamo in un regolamento questa determinata cosa, come abbiamo già discusso, poi può succedere sempre, insomma. Quindi io starei un po'... Ne riparleremo comunque, al limite faremo l'iter con la commissione regolamento e quant'altro. Proseguendo con il nostro punto all'ordine del giorno, avevo un intervento della consigliera Cattoi, deputato.
Grazie, buonasera a tutti e ringrazio anch'io la dottoressa Valdesari per l'ottimo resoconto che ha dato sul rendiconto dell'esercizio del bilancio comunale di Ala sul 2022. Io vorrei fare un inciso. Lasciatemi dire il fatto di queste variazioni di bilancio degli enti comunali, come ha sollevato il collega Parmesan, posso garantire che sono dovute al fatto che comunque in questi anni ci troviamo a gestire un'emergenza continua. Io ho fatto un piccolo riepilogo che magari se avete piacere vi leggo, perché è importante rendersi conto, come è già stato detto anche da parte dell'assessore Speziosi nella relazione, che sono stati fatti una serie di interventi anche a livello nazionale che di fatto sono stati recepiti dagli enti comunali proprio per cercare di aiutare gli enti comunali in questi anni di grande difficoltà, perché l'anno scorso, oltre ad avere il problema del Covid, abbiamo avuto anche appunto la guerra che è arrivata, e quindi il caro energia, il fatto che comunque i bilanci dei comuni hanno risentito parecchio di questo contraccolpo, soprattutto sulla partita delle spese correnti. La dottoressa Valdesari sa la difficoltà che comunque le amministrazioni comunali hanno nel gestire soprattutto questa partita qua. A livello nazionale noi abbiamo cercato di, e siamo intervenuti proprio sul 2022, io ho riportato solo qualche intervento, ma ce ne sono veramente tantissimi. Tra i più importanti abbiamo quello della deroga, praticamente la deroga contabile degli enti locali, che è del DL4, che ha permesso di fatto di utilizzare l'avanzo di amministrazione diversamente rispetto all'usuale, proprio per cercare di dare una maggiore flessibilità in termini proprio di spese correnti degli enti comunali. Poi abbiamo dato un contributo straordinario soprattutto per il caro energia, perché soprattutto gli enti comunali, come facciamo? Cioè, allora, o l'ente comunale decide di aumentare le tasse a tutti per far fronte al caro energetico, oppure siamo intervenuti a livello nazionale dando inizialmente una prima tranche di aiuti sull'inizio del 2022, che è stato circa 200 milioni di euro proprio su questo fondo qua, che poi è andato ad incrementarsi. Quindi ogni provvedimento noi abbiamo aumentato, perché comunque i sindaci e la rappresentanza comunque dei sindaci a livello nazionale, quindi ANCE, ci ha espresso proprio il bisogno e l'esigenza anche per tenere i conti dei comuni, perché altrimenti avremmo avuto una serie di comuni che sarebbero entrati in dissesto, perché comunque la leva soprattutto sulla spesa corrente dei maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi energetici è stata veramente impattante. Pensate solo, per darvi un ordine di idea, che con tutti i decreti che abbiamo fatto l'anno scorso per aiutare gli enti comunali, e ce ne sono stati una serie, perché c'è stato il DL50, il DL115, il DL114, che hanno di fatto sempre incrementato questo fondo, che sul totale complessivo ha superato il miliardo di euro, che sulla parte dei comuni sono stati stanziati complessivamente praticamente circa 860 milioni di euro sui comuni, e poi abbiamo anche le province, perché poi abbiamo anche la gestione a livello nazionale del rimanente sulle province. Poi abbiamo avuto anche il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, anche lì un altro fondo che è servito anche qua per dare una mano agli enti comunali per cercare di far fronte alle esigenze immediate. Poi a livello nazionale abbiamo permesso di destinare l'incasso delle multe, che solitamente erano importi comunque sia vincolati, anche qua per cercare di andare a ridurre l'aumento delle spese energetiche a cui hanno dovuto far fronte gli enti comunali, perché qua parliamo di un ente comunale, però noi pensiamo anche a tutte le strutture sociosanitarie, che comunque sia anche lì, penso alle RSA, perché noi in Trentino comunque abbiamo una gestione indipendente, però a livello nazionale la scelta era o diamo un aiuto a livello nazionale o altrimenti sono costretti, come il comune è costretto a aumentare le tasse nei confronti dei cittadini, nell'RSA avremmo dovuto aumentare le rette dei nonni, a carico dei nonni, quindi questo non ci sembrava assolutamente fattibile. Quindi anche qua siamo intervenuti per cercare di dare maggiore flessibilità e di dare maggiore aiuto. Poi è stato istituito, per noi che siamo un territorio di montagna, sul fondo dei comuni di montagna o totalmente non montani o parzialmente montani, da 100-200 milioni di euro, anche qua per dare un sostegno in più, perché comunque i comuni montani hanno esigenze diverse e devono comunque far fronte solitamente a degli oneri superiori rispetto agli altri comuni. E poi ovviamente c'è tutta la partita che diceva prima anche l'assessore sull'aiuto del PNRR, perché
perché anche qua ci siamo ritrovati con uno strumento molto importante a disposizione degli enti comunali, dal quale possono attingere anche per avere degli investimenti e quindi avere un aiuto, un sostegno per degli investimenti da fare sul fronte anche degli enti locali. Però anche qua c'è stato il caro energia e il caro è l'aumento delle materie, le spese delle materie prime, e quindi anche qua siamo intervenuti con un fondo ad hoc per cercare di aiutare soprattutto sulla partita del PNRR, del fondo complementare, per cercare di ridurre questo aumento che è aggravato comunque sia sempre sui conti delle amministrazioni comunali. Quindi questo per dire, e ho citato solo alcuni a titoli esemplificativi proprio perché comunque i provvedimenti sono stati tanti, che già a livello nazionale siamo intervenuti su più momenti per cercare di far fronte e di andare incontro anche alle esigenze degli enti locali. Il fatto che gli enti locali, soprattutto in questi ultimi anni, oltre al fatto della nuova regolamentazione della forma del rendiconto di per sé, c'è stato anche questo inciso che di fatto ha impattato fortemente anche sull'ente stesso e anche sul modo di portare avanti la gestione dell'ente, perché come a livello nazionale non si era in grado di fare una programmazione neanche trimestrale, figuriamoci anche un ente comunale che di fatto ha le stesse esigenze, però seppur piccolo molto più amplificato rispetto all'ente nazionale, quindi allo Stato. Questo per dire che quindi, come avevamo già ribadito anche come gruppo Lega ancora all'inizio della pandemia, soprattutto sulla gestione dei rendiconti dei bilanci degli enti comunali e in particolar modo del comune di Ala, il nostro voto sarà quello di astensione, perché capiamo ovviamente le difficoltà e le criticità dovute anche al fatto che purtroppo abbiamo passato degli anni in cui le emergenze effettivamente di fatto impediscono di avere una serena programmazione, quindi di fatto le variazioni anche il bilancio poi riscontra anche queste difficoltà che comunque sia il comune di Ala, da quanto ho potuto appurare, ha saputo gestire al meglio. Solo a titolo proprio semplificativo di curiosità mia, volevo chiedere alla dottoressa Baldessari, ma può anche non rispondermi adesso perché è un dato che magari deve essere estrapolato o magari ce l'ha già presente, però sarebbe importante magari fare un raffronto proprio a seguito del caro energia, dell'impatto che c'è stato in termini di bilancio, ecco, perché questo sarebbe un dato che comunque permette di far capire un po' anche a tutti i consiglieri l'entità del, perché tutti noi a casa nostra abbiamo ricevuto le bollette e abbiamo visto comunque che c'è stato questo aumento, però ripeto, l'ente comunale deve far quadrare un bilancio pubblico, quindi le leve sulle quali può intervenire non sono molte, quindi noi siamo intervenuti a livello nazionale per creare tutti questi fondi per dare una mano, però il dato è importante quantomeno per far capire anche l'impatto di cambio di programmazione che comunque le amministrazioni hanno dovuto sostenere anche a seguito di questo aumento della spesa corrente determinata dal fatto del caro energia. Quindi su questo, insomma, se si potesse avere un dettaglio, altrimenti anche la prossima volta non è un problema, è solo una curiosità che penso che sia interessante anche da parte degli altri colleghi appurare ed avere quantomeno per capire anche in termini di raffronto rispetto al passato l'impatto che ha avuto anche sui bilanci del nostro ente comunale. Quindi ringrazio ancora la dottoressa Baldessari e rinnovo il voto di astensione da parte del gruppo della Lega qui presente. Grazie.
Grazie consigliere Cattoi. Prego, Sospeziosi.
Sì, infatti era un intervento che avrei fatto subito dopo il suo per dire appunto che le continue variazioni sono state fatte anche perché ricevevamo dei finanziamenti per coprire questo caro energia, questa situazione emergenziale, e quindi c'era la necessità di ovviamente prevedere a bilancio tramite una variazione il corrispettivo incassato, il corrispettivo deliberato magari anche dalla provincia, e quindi c'erano queste esigenze imminenti. E sono contenta che venga fatta anche questa domanda, non mi è stato mai chiesto in tutto l'anno, ho sempre rendicontato dicendo quale che era il consuntivo del maggior caro energia, però in dettaglio non mi era mai stato chiesto, insomma. E noi avevamo nell'assestamento di bilancio avevamo previsto 1.153.791,28 spese per l'utenza energia elettrica e gas. In conclusione, sul consuntivo 2022 abbiamo speso 913.766.000 euro. Quindi abbiamo avuto una maggiore spesa complessiva di 285.000 euro circa. e che sono stati, questa maggior spesa è stata interamente coperta con appunto dei finanziamenti ricevuti sia statali che provinciali, e anzi abbiamo anche un piccolo avanzo, una parte di 24.000 euro che poi adesso stiamo attendendo appunto indicazioni su come sarà possibile, se sarà possibile coprirli eventualmente per un maggiori oneri sull'anno 2023, insomma. Quindi stiamo attendendo indicazioni. In ogni caso, quindi il nostro sì, sono totalmente ristorati e questo maggior rincaro ammonta a 285.000 euro.
No.
Prova adesso.
Ok. No, mi inserisco nel discorso della consigliera Cattoi e di quanto risposto all'assessore Speziosi per quanto riguarda il caro energia. Non ha influito solo sulle bollette, ma anche trasversalmente sulle entrate in parte corrente dei dividendi per noi, per esempio, di Dolomiti Energia. Sapete che noi siamo soci. E, allora, inizialmente si palesava addirittura zero di dividendi per quest'anno, allora l'anno scorso si parlava di circa 340-350 mila euro per noi di dividendi, no, che abbiamo portato a bilancio. Quest'anno si palesava uno zero, poi alla fine con trattazioni soprattutto dei soci maggiori, Trento e Rovereto, i comuni chiaramente molto più in crisi di noi sulla parte corrente dei bilanci, hanno raggiunto un 40% del valore delle azioni. In assemblea, nell'ultima assemblea di 20 giorni fa, di un mese fa, si è arrivati al 60%, per cui insomma un qualcosina in più. Ecco, una delle prossime variazioni del bilancio, quando ci verrà comunicato ufficialmente, sarà quel primo di luglio, sarà relativa anche a quella, no? Aumentare quel qualcosina, quel gap dai 40 al 60%, questo ci porterà un po' di respiro in più sulla parte corrente, però per dire ci manca sempre il 40% degli anni precedenti, che per noi sono soldi importanti sulla parte corrente. Caro energia non è stato il caro energia per Dolomiti, ma semplicemente la siccità, che ha portato meno energia nelle casse di Dolomiti, che di conseguenza non ha devoluto ai propri soci, per cui sono tutte cose concatenate che però creano sicuramente problematiche per quanto riguarda questo stato di emergenza che stiamo vivendo effettivamente da tanti anni, a partire dalla pandemia, per cui ricordavamo prima tutte le variazioni fatte anche proprio per il Covid, no? Quanto pervenuto, quanto speso e quant'altro, per cui insomma speriamo che questa emergenza poi prima o poi vada a finire, ma mi sembra che ce ne sia una ogni qualche mese, una, ma magari fosse uno all'anno, perché 2018 io ricordo sempre tempesta Vaia, il Covid, guerra in Ucraina, per cui questo il caro energia, inflazione galoppante, siccità, che ora fortunatamente quella si è risolta perlomeno in parte, e poi dimentico qualcosa, vabbè, tralasciamo problemi di marmolada, grandi carnivori e quant'altro, insomma qualche anno veramente di grandi emergenze, per cui e questo influisce ovviamente a catena su tutti i bilanci delle pubbliche amministrazioni, oltre che su quelle dei privati, delle famiglie e delle imprese.
Grazie Sindaco. Prego Consigliere De Rossi.
Grazie Presidente. Il suo intervento, Onorevole Cattoi, sminuisce un po' il lavoro fatto dall'amministrazione, perché ha fatto l'elenco di quello che avete fatto voi al governo. Poi effettivamente lei è un anno che non si vede in Consiglio Comunale, perché l'ultima volta l'abbiamo vista il 16 maggio del 2022, però non si capisce perché debba fare l'elenco di quello che avete fatto voi al governo, perché si potrebbe fare l'elenco anche di quello che non avete fatto al governo. Invece darei solo i meriti a questa amministrazione e a cosa si sta portando avanti per tutta la popolazione.
Prego, consigliere Cattoi.
solitamente non si risponde mai ai battibecchi, alle provocazioni così, però se il consigliere avesse letto il rendiconto avrebbe ritrovato i riferimenti rispetto ai fondi e rispetto a quello che ho enunciato io, quindi in realtà le invito magari a leggere prima il rendiconto e a capire che da quel rendiconto lì è frutto e nasce anche dal fatto che sono stati dati dei fondi a livello nazionale, tutto qui. Ovviamente poi il mio applauso è stato quello nei confronti dell'amministrazione e poi ringrazio perché stasera, convocando di lunedì, ho potuto partecipare. Ovviamente durante la settimana gli impegni parlamentari non mi impediscono di poter prendere parte ai consigli comunali qualora venissero convocati, come è già stato poi ribadito alla capigruppo più volte dal nostro capogruppo. Grazie.
Grazie, consigliere Cattoi. Consigliere Di Rossi, la prego di voler chiarire queste cose in un'altra sede. Bene, proseguiamo con la discussione sul punto. Ci sono altri interventi? No? Benissimo. Proseguiamo allora con la votazione. Favorevoli? Astenuti? 6. Ti dico Zendri, Cattoi, Martinelli, Giorgi, Mondini, Parmesan. Benissimo. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Bene. Passiamo al secondo. Prego, sindaco.
Semplicemente ringraziare per il voto di astensione da parte della minoranza che hanno capito lo sforzo che l'amministrazione sta cercando di fare, per cui grazie per questo voto.
Bene. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione seconda variazione di bilancio di previsione 2023-2025, articolo 175, decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Relazione per noi l'assessore Speziosi, prego.
Sì, come già annunciato prima, una volta approvato il rendiconto e quindi l'avanzo di amministrazione, possiamo procedere abbiamo la possibilità di applicare al bilancio di previsione 2023-2025 l'avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto stesso. E quindi avevamo la necessità di proporre, di portare in consiglio una variazione da richiesta da parte dei responsabili del servizio personale in particolare, e la variazione era necessaria per assicurare la liquidazione di quanto spettante al personale cessato dal servizio e quindi a titolo di trattamento di fine rapporto, e quindi c'era la necessità di destinare una parte dell'avanzo di amministrazione accantonato appositamente per questo tipo di interventti per euro 90.030 per il finanziamento appunto della spesa di trattamento di fine rapporto per il personale cessato dal servizio nel corso del 2022. E nello stesso tempo avevamo recepito da parte dell'ufficio tecnico delle piccoli aggiustamenti nella parte che riguardava le spese di investimento, e quindi abbiamo deciso di raggruppare le due esigenze e portarle direttamente in consiglio per essere sempre il più efficienti possibili. Per quanto riguarda la parte del finanziamento della spesa di investimento, la variazione ammonta a 114.478,17 che ho citato prima, che è appunto quella parte di avanzo di amministrazione che è possibile utilizzare per coprire le spese di investimento, in quanto questa cifra deriva dalle somme, dalle economie di spesa che sono maturate nel corso del 2022. E quindi in particolare questa cifra può essere destinata direttamente alle spese di investimento. E sia nel corpo della delibera, sia all'interno del dispositivo e sia nella relazione presentata dal nostro revisore unico, dottor Gabrielli, avete avuto modo di leggere attentamente e dettagliatamente tutti quelli che sono le variazioni che riguardano appunto sia la parte delle entrate e delle spese correnti, come appunto il TFR è una spesa corrente all'interno del nostro bilancio, sia per quanto riguarda invece le spese della parte straordinaria. E non so se volete che ve ne dia lettura, ma comunque mi sembra tutto molto chiaro. La parte più corposa riguarda quindi il rifacimento e l'impermeabilizzazione, la copertura piscina con l'installazione di pannelli fotovoltaici per 100.000 euro sul 2023, e una minore spesa sul 2024 per quanto avevamo rilevato sul 2024 per i lavori di adeguamento finanziati dal PNRR, e lo stesso la previsione spesa della spesa nella parte di entrata. Poi ci sono appunto delle piccoli interventi di minore spesa che riguarda le murature di sostegno delle strade, la riqualificazione del parco Bastie e acquisizione di aree, e insomma una serie di piccoli interventi che vanno che sono coperti da quei 114.000 euro che derivano dall'avanzo di amministrazione. Quindi tutto quello che, come diceva il sindaco poco fa, l'immane lavoro che portano avanti i nostri uffici ci permette di essere molto reattivi e di portare in tempo veramente celere importanti variazioni come queste, quello che ad esempio la liquidazione del TFR dei nostri dipendenti in questi termini non è da tutti gli enti da tutti gli enti pubblici, e quindi insomma è un valore aggiunto, penso, il volere a tutti i costi insomma riconoscere e apprezzare il lavoro svolto dai dipendenti all'interno della nostra struttura. E quindi ringrazio anch'io gli uffici, cosa che non ho fatto prima, mi scuso insomma per il rapporto quotidiano che abbiamo e per il lavoro che portano avanti, che ci fa e fanno appunto fare in modo che tutto venga svolto nei termini della legge insomma.
Grazie assessore. Apriamo la discussione su questo punto, ci sono interventi in merito? Bene, se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Favorevoli? Astenuti? 6? Millesimi nomi di prima? Ok. Contrari? Nessuno? Benissimo, votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Il punto è approvato. Bene, passiamo allora, ringraziamo e salutiamo la dottoressa Valdassarri, è stata anche troppo paziente. Grazie. Arrivederci. Passiamo quindi al terzo punto all'ordine del giorno. Nomina di un membro di minoranza nella commissione consigliare regolamento interno e statuto in sostituzione di un consigliere dimissionario. Spiega un po' per noi la vice segretaria, prego.
Buonasera a tutti. Allora, questo vale sia per questa delibera che per quella successiva che riguarda la nomina della commissione urbanistica. Essendosi dimessa la consigliera Zomer, ora è necessario per la minoranza andare a individuare il consigliere che subentrerà. Non si farà voto limitato, ma si farà il cosiddetto voto separato, perché a votare saranno solo i membri della minoranza. È una votazione a scrutinio segreto, quindi adesso con gli scrutatori distribuiamo appunto le schede, e magari se mi fate i nomi appunto delle vostre proposte, dopodiché con voto separato, punto separato andrete a indicare un nominativo.
Mentre gli scrutatori distribuiscono le schede, e
C'era un punto che era stato sollevato anche a Capigruppo riguardo alla preferenza di genere, per così dire. Se vuol chiarircelo, grazie mille.
Ecco, per quanto riguarda appunto l'adeguata rappresentanza, l'articolo 1 proprio del nostro CEL, che è il codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige, prevede al comma 5 che nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati o di componenti di commissioni, deve essere garantita un'adeguata rappresentanza di entrambi i generi. Ove ciò non fosse possibile, questa è da assicurare nelle successive nomine e designazioni. Perciò, dove si può fare, si fa, se non si può fare, semplicemente non si fa.
Esatto, quindi non c'è un'obbligatorietà di fondo, ecco, era questo che...
Grazie mille. Bene, allora vi lasciamo eventualmente...
Indicare i nomi?
Sì, magari se volete nel frattempo indicarci i nominativi proposti. E poi passare alla votazione.
Prego, consigliere.
Cosa discrimina il fatto che ci sia o non ci sia la possibilità di ottemperare alla rappresentanza di genere? Perché all'interno dei sei membri della minoranza c'è la possibilità di avere una rappresentazione di genere.
Sì, la rappresentanza c'è, ma ovviamente siccome c'è un voto sarà la minoranza che decide qual è il candidato.
Prego, consigliere Catoi.
Grazie Presidente, ma noi ci sembra corretto ovviamente con un membro dimissionario ovviamente lasciare la facoltà al subentrante ovviamente di inserirsi all'interno delle commissioni che erano già di appartenenza del gruppo, quindi pertanto noi lasciamo libera la scelta ai colleghi e quindi quello che sceglieranno loro insomma a noi andrà bene, quindi insomma. Penso che sia corretto fare così anche perché è subentrato, quindi non ci sembra corretto che abbiano la loro rappresentanza nella commissione che era già presieduta dalla consigliera Ilaria. Quindi.
Grazie consigliera Catoi, quindi presumo che il nominativo di riferimento sia Parmesan, giusto? Prego consigliere.
È solo in verità per confermare questa sua presunzione, nel senso che proponiamo che a ricoprire il posto vacante il consigliere Stefano Parmesan.
Grazie consigliere Mondini. Dovete comunque votare. Grazie. Ok, allora mi diceva la segretaria che essendo che c'è un accordo diciamo possiamo procedere con la votazione palese, quindi per alzata di mano, quindi ok, si propone quindi la nomina come membro di minoranza della commissione consigliare regolamento interno e statuto il consigliere Parmesan Stefano. Favorevoli solo la minoranza vota. Unanimità della minoranza. Grazie. Quindi votiamo anche per l'immediata eseguibilità, in questo caso l'intero Consiglio Comunale. Favorevoli? Unanimità. Benissimo. Quindi abbiamo un nuovo membro della Commissione Regolamento Interno e Statuto. Passiamo quindi al punto 4. Che si procederà nel medesimo modo, nomina di un membro di minoranza della commissione consigliare urbanistica in sostituzione di un consigliere dimissionario. anche in questo caso attendo le vostre proposte. Prego, consigliera Cattolica.
Sì, anche per questo punto vale come il precedente, quindi ovviamente lasciamo la scelta direttamente ai colleghi e quindi lasciamo che dichino loro il subentrante.
Grazie. Prego, consigliere Mondini.
Anche per questa commissione propongo il consigliere Stefano Parmesan.
Grazie. Quindi nel medesimo modo possiamo procedere con votazione palese. Nominiamo quindi membro di minoranza della commissione consigliare urbanistica Parmesan Stefano, favorevoli, unanimità. Immediata, votiamo per immediata eseguibilità tutto il consiglio comunale, favorevoli, unanimità, perfetto, e quindi abbiamo anche la seconda nomina. Benissimo, io proporrei 10 minuti di pausa per poter arieggiare l'ambiente. Ci rivediamo fra 10 minuti. Grazie.
Grazie.
Scusa,
¡Gracias!
Riprendiamo. Vi chiedo di prendere posto, grazie. Sono 19:55, riprendiamo la seduta con la discussione del punto 5 all'ordine del giorno. Designazione rappresentanti comunali nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Alessandro e Adelaide Mondini. Relaziona per noi il sindaco. Prego, sindaco.
Sì, questa è una cosa che dovevamo fare da tempo, per la verità, un consiglio di amministrazione scaduto ancora tempo fa, per cui bisogna rinominarlo. Avete visto la delibera, prevede, allora, il sindaco da statuto è membro di diritto di questa fondazione, poi sono il consiglio direttivo è composto da altre 4 persone, 3 disegnate dalla maggioranza e 1 disegnato dalla minoranza. In virtù di questo abbiamo anche messo a punto una manifestazione di interesse per eventuali candidature, dopodiché possono essere proposti nomi sia di esterni o anche di consiglieri comunali per poter riprendere l'attività di questa fondazione che di fatto conoscete, prevede un lascito praticamente fatto all'epoca dalla famiglia Mondini per creare dei premi per delle tesi di laurea, per cui insomma il consiglio direttivo poi si riunirà per definire la procedura anche dal punto di vista meramente amministrativo, burocratico, fiscale, quali sono gli adempimenti da portare avanti per questa fondazione. Per cui non mi dilungo più di tanto e sia maggioranza che minoranza devono ovviamente fare delle proposte. Adesso spiegherà magari la dottoressa Strata le modalità di questa votazione.
Scusa, prego la dottoressa.
Sono?
Ok, allora qui la votazione sarà con voto limitato, quindi verranno distribuite le schede e la maggioranza voterà i membri della maggioranza, la minoranza voterà i suoi membri, è garantita la partecipazione della minoranza con un membro. Adesso maggioranza e minoranza dovranno fare le proposte appunto dei nominativi. E faccio una precisazione: a parità di voto verrà eletto il componente più anziano, questo è previsto appunto dal nostro regolamento interno. Un nome per scheda.
Un nome per scheda, grazie dottoressa Stratta. C'era il consigliere Mondini.
No, non per togliere evidentemente la parola alla dottoressa, ma era solo per capire alcuni elementi che il sindaco ha dato qualche spiegazione, ma mi sembra abbastanza, forse troppo succinta per quello che è, almeno forse lo sento più da altri questa cosa, ma quello che è la vera valenza di questo istituto. E non sono, mi permetto di correggere, da quello che ho capito anch'io nei documenti che ci avete gentilmente inviato, no, non sono premi sulle tesi, ma sono sussidi allo studio, e quindi non è solo a premiare un percorso di studio, ma è un sostegno nell'intero percorso. Dopodiché mi viene spontaneo, da quello che ho visto nella documentazione, chiedere alcuni chiarimenti che, visto che il consiglio è presieduto dal sindaco, vorrei gentilmente conoscere. E ci troviamo a dover ricostituire il consiglio. Solitamente un consiglio si rinnova, se non in automatico, ma alla scadenza, nell'imminenza della scadenza. Qui vorrei quindi sapere da quanto tempo il Consiglio è scaduto e per quale motivo ci si trova in questa impasse, no? Quali sono state le motivazioni che l'hanno generata, se in questo periodo di sospensione dell'attività e sono state comunque capitalizzate le risorse che dovevano essere destinate all'intervento. E questo evidentemente a presidio anche del comune stesso, che si trova a reggere l'ente, non certo per qualche questione che attiene alla discendenza, in sostanza. E dopo, se in questa occasione è possibile avere qualche dato di sostanza, qual è l'attivo di questo della fondazione, quale linee il sindaco che lo presiderà il consiglio prossimo, quale linee di azione intende adottare, quali tempi sono che si prefigge di poter, in cui si prefigge di poter attuare i prossimi interventi. Grazie.
Grazie consigliere Mondini, do la parola al sindaco.
Sì, per carità, io non volevo sminuire quanto è importante la fondazione. Io davo per scontato che tutti voi conosciate la valenza di questa fondazione, per cui non sono entrato nel merito più di tanto. E adesso io non ho i dati di quando è scaduto il precedente consiglio, comunque sì, lo diciamo domani, comunque qualche anno sicuramente, di questa è una situazione che si è un po' trascinata per una serie di questioni che poi magari gli uffici spiegheranno meglio. Bisogna ricostituire. L'importante è che siano assieme, perché tutte e sei le funzioni dialogano fra di loro. In caso di emergenza, forestali, polizia locale, sono tutti conglobati, concatenati fra di loro, il cantiere comunale, per cui è bello che siano assieme per condividere esperienze, per condividere attività, ma soprattutto per parlarsi e per creare rapporto fra di loro. Ecco, questo, la valenza di questo centro unico è anche questo, insomma. Nelle comunicazioni mi sono dimenticato di dire che, come ricordava il vice sindaco, qualche giorno fa è stata fatta conferenza di servizi con la provincia ed è stato approvato finalmente il progetto della rotonda al Cerè, quella che entra, per capirci, all'ex Italfood CRM, perché era pronto, per la verità il progetto esecutivo era pronto ancora l'anno scorso, però sapete che poi il rincaro delle materie prime ha sforato la somma prevista inizialmente in 200.000 euro e noi abbiamo chiesto il ristoro alla provincia, perché ricordo che quello è un'opera che noi facciamo in delega, cioè è un'opera finanziata totalmente dalla provincia su una strada di proprietà provinciale che il comune si era assunto anni fa in delega per poter accelerare le tempistiche.
Grazie sindaco. Sono le 21:51, questa seduta è chiusa, vi auguro buona serata.